Il nostro cervello soprattutto ha un obiettivo primario, risparmiare energia, usare meno energia possibile per fare le cose che deve fare. Quindi un sistema plug and play è fantastico perché mi fa risparmiare energia, non devo imparare le istruzioni per lui. Il nostro cervello è costruito, o creato, o frutto del caso, come la volete, per risparmiare energia, soprattutto in ciò che il nostro cervello aborre di più, paradossalmente, pensare, perché pensare ci fa consumare un botto di energie. Ora, immaginare di avere uno strumento che fa cose e per fare le cose che quello strumento fa non dover pensare più di tanto, non dover avere così tante conoscenze per farlo funzionare, è l'eldorado della termodinamica del nostro cervello. Quindi, noi viviamo in un mondo digitale plug and play e abbiamo oggi una tecnologia che è super plug and play, perché basta aver fatto la seconda elementare, e il nostro cervello letteralmente va in sull'ucchero. C'è un botto di zucchero che avanza. Tenete questo pensiero in mente perché è un po' il fil rouge di tutte le cose che proverò a dire. Ogni rivoluzione materiale nasconde sempre una rivoluzione cognitiva. Cioè ogni volta che qualcosa cambia in ciò che ci circonda in modo significativo, noi in un modo o nell'altro cambiamo il modo con cui stiamo nella realtà, con cui il nostro cervello pensa, con cui noi il modo con cui noi ci collochiamo nella realtà. E tutte le volte che arriva una rivoluzione, soprattutto tecnologica, soprattutto con tecnologie generali, queste tipo di tecnologie veicolano un tipo di cultura che, se è in qualche modo confacente alla termodinamica, diventa molto velocemente la cultura dominante. E vi faccio un esempio molto banale: l'elettricità. Quando l'elettricità diventa una tecnologia di fatto alla portata di tutti i consociati, non soltanto cambia il modo con cui noi viviamo il tempo, perché incominciamo a vivere di notte, non solo di giorno, cambia il modo in cui noi produciamo, perché abbiamo una fonte di energia di un certo tipo, eccetera, 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 ma cambia il rapporto che noi abbiamo con il tempo e con lo spazio. L'elettricità porta la velocità della luce dentro le possibilità umane. La velocità diventa il mantra della società quando l'elettricità diventa la struttura portante delle società moderne. I nostri bisnonni avevano la candela e non avevano il mito dell'andare veloci. Sì, sì, va bene, il cavallo e la diligenza, il treno, i marinetti, tutto il futurismo che volete. Ma fondamentalmente la vita dei nostri bisnonni non aveva come perno la velocità. E l'elemento fondante, fondativo di un successo di qualunque genere non stava necessariamente nella velocità. Anzi, la velocità incomincia progressivamente a mangiarsi, dal punto di vista culturale, tutto molto, e ci fa diventare quello che siamo, gente sempre di più ossessionata dalla velocità, che non è essere ossessionati dalla Ferrari, ma con l'idea che bisogna fare tutto velocemente, che poi diventa tutto subito, per quando ne ha bisogno, per ieri. Tutta quella roba lì, i vostri clienti, se siete liberi professionisti che vi ossessionano, è figlio dell'elettricità. L'intelligenza artificiale, che figli e figliastri si porta dietro? Perché questa è una rivoluzione materiale, quindi è una rivoluzione cognitiva. La nostra comprensione della tecnologia deve iniziare non da ciò che essa fa, ma da ciò che le persone fanno con essa. Allora, il dibattito sull'intelligenza artificiale, non so quanto ne leggiate, quanto mi interessi, ma fondamentalmente oggi è polarizzato su tre argomenti. Il primo, un po' più da filosofi, un po' più da fighetti, no? Ma non è intelligente, è solo statistica, no? E allora, Chiri e Chiri, Chiri, e voi andate alla Feltrinelli a Milano Centrale, io sto più a Milano Centrale che in parrocchia, perché i treni sono qua. Chiri, chilometri quadrati di libri inutili, salviamo gli alberi, cioè ci mettiamo di pubblicare questi libri. Milioni che ci dicono che non è intelligente, che è intelligente, e questo è il filosofo che fa figo, è quello che va a Ballarò tutto a spiegarci che non è intelligente, bla 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 bla. L'altro grande tema che fa figo da morire perché è molto inclusivo e molto tutto politicamente corretto è l'etica, l'etica. Don Luca ci venga a parlare dell'etica. Ma anche no. Cioè, invitare il prete per dirvi che non si fa, che non si mettono l'etica nel naso, cioè veramente. Però l'etica, no? Dove etica, però, etica non è ethos, cioè non è comportamento, etica è ci venga a dire chi paga se si rompe tutto. Perché l'etica, dentro questa baracca qui, per la gran parte della gente, è wow, ma questo se fa dei danni, se arriva Terminator, chi paga? Cioè il problema dell'etica delle AI è il lucro cessante e il danno emergente. Dentro tutta una, perdonatemi la parola, una supercazzola sui bias e l'inclusione e il soffitto di cristallo e il pavimento di zaffiro e quello che te va e le donne, i neri, i gialli, i blu e quello è, non è brutto, è lindo, tutte balle. Palle. Il problema dell'intelligenza artificiale non è che è discriminante, perché la macchina non discrimina un piffero, non sa cosa fa e fa quello che gli fai fare tu. Se gli ficchi dentro dei dati discriminanti, la macchina ha un esito discriminante, ma il problema non è l'AI. Cioè se una macchina non distingue un babbuino da un essere umano, non è razzista perché sta dando all'essere umano del babbuino. Funziona male. E le donne, e poi ci sono tutti i mantra, no? Che bisogna fare le compliance dell'industria, che se ti metti le dita nel naso sei patriarcale. No, cioè, no, non che queste non siano questioni, ma non c'entrano niente con le AI, ma proprio niente. Prima questione è questa, Vabbè, la seconda questione è i bias, perché è importante le leggi. Se c'è una cosa che non serve a niente rispetto all'intelligenza artificiale, sono le leggi. Io ho fatto il giurista per buona parte della mia vita e da quando sono in seminario, ho studiato teologia, ho preso 2 lauree in teologia, a ogni esame il professore di teologia alla fine mi diceva si vede che hai la mentalità da giurista e non da teologo. Ho dato 97 esami di teologia, me lo sono sentito dire 97 volte, anche storia della Chiesa me l'hanno detto, anche in diritto canonico mi hanno detto che non capivo un tubo. Quindi non è che ce l'ho col diritto, ma è un'illusione pensare che l'AI Act, chissà per quale misteriosa ragione, salverà il mondo. Cioè, io sono convinto che il salvatore del mondo sia un altro, c'ho la divisa per dirlo, ma... Cioè, no. No, la questione non è giuridica, a parte che lei ha la peggiore legge che si potesse scrivere sul pianeta, perché per legge bisogna decidere se il gatto di Schrödinger è vivo o morto. Se lo fa. Fisica quantistica, non se lo fa. Bisogna spiegare ai giuristi tedeschi che hanno costruito questa legge stupida. Ma non importa. Quindi, il problema qual è? Termodinamica. Cioè, l'intelligenza artificiale cambia. Non cambia l'antropologia, perché quella è, ma cambia quello che noi facciamo, quello che noi percepiamo di noi stessi e quello che la società, cioè l'insieme dei consociati, modifica a partire da questi 2 elementi. Chi sono io, chi sono gli altri. Questa è la vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale, da cui deriva tutto il resto. Perché da questo deriva tutto, deriva il fatto che tuo nipote sta incollato a un telefonino, il fatto che tra 20 anni non ci sarà più nessuno in grado di spellare un filo elettrico. Ma per una ragione molto semplice, che non è termodinamica, ma è simile. Se tutti quelli che coloro stanno nascendo e crescendo non giocano con l'ego, ma schiacciano solo dei tasti, banalmente non hanno i percorsi sinaptici per tenere in mano un cacciavite. Ma questo non lo dico io che voi, me l'ha detto il preside del CFP dei Salesiani di Fossano un mese e mezzo fa, quando sono andato a parlare di AI a 300 ragazzini e ragazzine che da grande in teoria dovrebbero fare l'elettricista, il termotecnico e l'acconciature, e mi dicono: Don Luca, io ci mettevo 14 secondi a spiegare a un ragazzotto come si spellava un filo, adesso ci metto 2 giorni. Sono cretini? No, non hanno la manualità, cioè non hanno i percorsi sinaptici per tenere in mano un cacciavite. Questo era il mio. Gli ho fatto già andare per traverso. Allora, vediamo cosa sta succedendo. Questo ambaradan che vedete davanti a voi, più o meno, ma tanto mi porta a vedere le curve. Questa roba qui ci dice che cosa c'è su internet, che è il modo di approvvigionarci di fatto dal punto di vista culturale. Cioè, non è un mistero che i giornali e i libri non li legge più nessuno, tutto quello che più o meno sappiamo lo pigliamo da internet. Okay? Dicembre 2018 il 97,5% di ciò che c'è su internet è fatto da un essere umano, il 2,5% è fatto da un AI nel 98. Allora, vedete qui più o meno, un po' più su, cambia poco. Finché, piano piano, dopo il Covid, arrivano cose. Arriva ChatGPT. Bam, 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 bam. E le curve incominciano a curvarsi. E va bene. Piripin, oh. Piripin. Un po' più su, un po' più giù. Qualcuno di voi è cardiologo, era un po' più su. E c'è un po'. Ottobre 25. Sì, ottobre 25, febbraio 26, cambia poco. Ottobre 25, il 53,5% di ciò che c'è sul web è AI, il 46,5% è umano, cioè fatto da umano. Dici, vabbè, che vuol dire? Non vuol dire che quello che è fatto dalla macchina è sbagliato e quello che è fatto dall'essere umano è giusto. Cioè, gli umani che dicono e scrivono fesserie se ne saltano a sporto. Il punto non è questo. Il punto è, adesso, quello che sto per dire è una roba che, quando lo dico a Palermo fa ridere un botto, se la dico a Torino fa ridere meno. L'intelligenza artificiale è piemontese, falsa e cortese. A Palermo ridono. Cioè l'obiettivo di questa baracca non è quello di servirti a qualcosa. ChatGPT, OpenAI, perde miliardi di dollari ogni anno. Sono cretini? Perché lo fanno? Copilot, Gemini, tutta la compagnia di giro, non ci guadagna quasi un pechino da queste parti. Da te e me che la usiamo. Io e te che la usiamo stiamo allenando il sistema per vendere quel sistema a qualcun altro che in realtà gli serve un po' di più e gli costa un po' di più. Non sono un terrapiattista, ho dato di fatto. Ma qual è il punto? Perché dico che false cortese? Perché l'obiettivo della generativa è quella di farti stare lì sopra più a lungo possibile. È la stessa supercazzola dei social media, identica. Più stai lì sopra, più giochi con sta baracca, più tu alleni la baracca. Ora, qual è il punto? Il punto che è falsa e cortese. Cioè, perché tu possa continuare ad usarla, lei deve fare la democristiana. Adesso abbiamo il Papa Agostiniano, posso dire fare la gesuita. Lo dico senza rischi di particolare rilievo. Il problema quindi è che il 53% di quello che noi leggiamo su internet è mediocre. Se tu chiedi a ChatGPT una roba idiota, non è che ti risponde che sta di domanda pervicace. Non avevo immaginato questo risvolto. E te l'era una vaccata. Non l'avevo. No, cioè, la commessa delle cose le sta benissimo, me la mando fiera, ma le sta benissimo. Quindi il 53% di quello che noi leggiamo, ascoltiamo, vediamo, condividiamo, che vedono, ascoltano, condividono, di cui si abbeverano le persone da 20 anni in giù, non è robaccia, è robetta. Ora, da robetta non è che nasce la genialità, non è che wow. Per definizione l'AI non ti dà mai risposte che possano creare un conflitto, ma il verbo conflagere in latino significa mettere al mondo figli, vulgo ciulare. Questo è il primo passaggio, termodinamica. Noi pigliamo per roba buona, perché non abbiamo voglia di pensare, roba molto mediocre. Noi stiamo utilizzando come strumento culturale una baracca che di fatto, se usata come normalmente si usa, perché poi c'è tutta l'altra parte, genera mediocrità. Noi stiamo abbassando progressivamente il livello, già non tanto alto, ma bassino, di capacità di pensiero critico e di capacità di razionalizzare e liberamente esprimersi dei nostri consoci. C'è una cosa che si chiama effetto Flynn, cioè il fatto che la capacità di pensare dell'umanità è cresciuta. Dal 20 la curva è andata dall'altra parte. Siamo più cretini. Non so come dirlo in maniera più accademicamente figa, ma siamo più cretini. Questa è la ragione, una delle, non tutte, ma Bunetto ormai l'abbiamo digerito. Dati Save the Children, dicembre 25. Intelligenza artificiale è il nuovo rifugio emotivo. Parlo di vostri figli e nipoti. Il 41,8% degli adolescenti 15-19 anni ha usato l'intelligenza artificiale per cercare conforto in momenti di tristezza, solitudine e ansia. 41%. Il 92% dei nostri giovani usa l'AI. Il 42,3% ha chiesto all'intelligenza artificiale consigli riguardanti relazioni, sentimenti, scuola, lavoro. 42%. I contesti di partecipazione tradizionali sono percepiti come giudicanti o poco accoglienti e, mamma mamma, metà dei nostri ragazzi non sono equilibrati dal punto di vista psicologico. Vuol dire che abbiamo il 50% degli adolescenti che sono fulminati e il loro essere fulminati trova come risposta, quando si rendono conto di essere fulminati, in ChatGPT. Ma non è una buonissima notizia sapere che la metà degli adolescenti non sta bene e il loro star male cerca non in un adulto di riferimento o anche tra pari una qualche forma di soluzione, ma nella macchina. Perché? Perché noi siamo giudicanti brutti e cattivi, mentre la macchina è come intesa. Noi abbiamo una generazione che cresce e sta male, che usa la macchina per pensare di poter stare meglio. È sempre termodinamica. Perché il confronto tra pari non è facile, perché chiedere ad un adulto non è facile, perché l'adulto per definizione pontifica, anche se non è un pontefice, perché? Anche questo è un dato che, insomma, bene ma non benissimo. C'è anche la parte buona, eh? Però prima un po' di quaresima. Quindi la questione non è cosa fa una nuova tecnologia. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Ma vado dall'ingegnere che me la vende e glielo chiedo. Questa è la domanda banale. La vera domanda che questa generazione, noi, insieme a quella che sta crescendo, dobbiamo porci, non è cosa fa, ma questa simpatica Penelope, cosa dice? Questa è la vera questione legata all'intelligenza artificiale. Cosa dice? Cosa dei sistemi con cui noi stiamo nella realtà, dei sistemi sociali, dei sistemi economici, dei sistemi giuridici, cosa questa roba qui disfa? Perché una volta che è disfatta è complicato tornare indietro. Vedete l'elettricità, chi è che usa ancora le candele? Noi tutti. Le nonne non hanno più la candela, mia nonna aveva la candela e i cerini nel cassetto di fianco al contatore. Salta la luce, accendo la candela. Oggi l'unica candela che avete in casa, se l'avete, è quella del battesimo di vostro figlio, che di solito si trova quando fa i traslochi. Fine delle candele. Ah, mi spiace per chi produce candele, però vabbè. Il problema è che qui non stiamo disfando semplicemente la cosa che... Ma sì, è sempre stato così, arriva una nuova tecnologia e va bene, i lavori si disfano, i lavori si fanno, i lavori si creano. Ma sono d'accordissimo. Il problema non è i lavori che non ci sono più e i lavori che ci saranno, con in mezzo magari un po' di giustizia sociale, perché se non buttiamo tutti sull'astrico meglio, e se hai 65 anni non devi diventare per forza di cose un ingegnere informatico, e se hai 82 anni non devi avere 3 lauree al Politecnico per andare in un banco, ma tutto questo. Quindi al netto di questo, che ovvio che è una questione, ma è una questione transitoria, cioè tra 15 anni la partita è chiusa, non fa più problema questo. Il problema è che cosa disfa rispetto a noi, a quello che noi siamo, perché volenti o dolenti siamo termodinamica. E arrivo al punto saliente di tutto. Obama, intervista mentre era presidente degli Stati Uniti, di Vogue, non mi ricordo più, chiedono a Obama: ma Mr. Obama, perché lei si veste sempre di grigio di blu e ha la camicia bianca come quelli del Lions? Che mi hanno detto che quelli del Lions c'erano sempre la camicia bianca. E Obama risponde: io prendo decisioni dal mattino alla sera. Io voglio svegliarmi la mattina, chiappare un vestito a caso e mettermelo senza pensare che vestito devo mettermi. Termodinamica. Decido tutto, faccio qualcosa che almeno sta roba chi se ne frega cosa mi metto, non devo decidere niente. Che sia grigio, che sia blu, va sempre bene. Allora, questa roba qua, uno ci ha preso un Nobel, ci racconta, che è sempre termodinamica, che il nostro cervello è fatto, come dicevo, per risparmiare energie. Quindi, in realtà, noi, al 99%, non prendiamo decisioni con tutti gli elementi necessari a prendere le decisioni che normalmente prendiamo. Quasi tutte le decisioni che noi, dalle più piccole alle più grandi, noi le prendiamo in assenza dei dati necessari a prendere veramente quella decisione in maniera puntuale. La dico in aramaico, tanto al toc. Però funziona. Va bene, è la vita di un gioco, va bene. Vi ricordate quando avete preso la patente? I primi giorni? Le macchine, le mani alle 10:10, l'ascella vezzata, la testa che guardava in tutti gli specchietti possibili e immaginabili, vi giravate così per mettere la freccia, ve lo ricordate? Due mesi dopo guidi con una mano, con l'altra ti scaccoli, con la terza cambi la radio e da dietro dai calci. No? Nessuno di noi oggi guida pensando al fatto che sta guidando. A me è capita con la messa, cioè devo dire, adesso questa non è la macchina, sei di messa, pensa che la dici. Perché noi siamo questa roba qua. Noi guidiamo senza tutte le informazioni che, appena presa la patente, in realtà utilizzavamo per decidere cosa stavamo facendo. Noi siamo gli umani, questa roba qua. Termodinamica. Allora, questa roba qui però è un po' complessa, perché oggi questi dati sono di 2 mesi fa. Questi dati che cosa dicono? Dicono che, questi sono i vari modelli, no? Da ChatGPT-4, Grok, Gemini, compagnia cantante, fino ad arrivare a Claude, il 47,6% delle volte l'intelligenza artificiale è in grado di dare una risposta migliore rispetto a un tema verticale particolarmente significativo dell'esperto più esperto in quel settore. Quindi non è ho fatto la domanda a ChatGPT, mi ha dato una risposta farlocca, la macchina è stupida, io sono intelligente. No. È una macchina addestrata in maniera puntuale è in grado di dare risposte di fisica migliori di Parisi e di Zichichi nel 47% delle volte. Migliore. Allora, voi scalate questa roba in tutti i campi in cui è necessario avere una particolare conoscenza. Quello che te pare. La macchina oggi è al 47,6% migliore di noi. Non di noi chiunque, del migliore di noi. Del migliore di noi. Siamo solo all'inizio. Roba qua. Quelli che dicono stai bullizzando un bambino di 4 anni che parla tutte le lingue del mondo, tutta sta baracca a 4 anni, e mezzo. Quindi, questo è quello che sta succedendo. Qual è il punto? Il punto è che noi funzioniamo così. Kahneman forse l'avete già sentito. Questo signore è diventato ricco e famoso perché ha scoperto l'acqua calda. In realtà l'ha scoperta bene. Cioè ha scoperto come funzioniamo, come pensa l'umano. E lui ci ha insegnato che esiste il sistema 1, lo chiama così, rapido, intuitivo, automatico, senza uno sforzo consapevole. Il sistema 1 cos'è? È il nostro cervello quando deve decidere, rapido, gli basta l'intuizione, 4 dati, vai. Poca energia. Il sistema 1 è quello che usiamo nella stragrande maggioranza di quello che tutti i santi giorni, tutti gli istanti noi facciamo. Sistema 1 serve per guidare quando è la patente da un po', serve per fare cose, serve per ascoltare uno studente all'università quando fa gli esami. Tutti noi abbiamo dato esami all'università, no? Sai che il professore sente semplicemente 10 parole che più o meno hanno senso con l'esame, gli da 30 lotti. Questo è il sistema 1. L'altro è sistema 2, cioè quando no, ferma la mula, pensiamo. Sistema 2, lento, riflessivo, deliberato, richiede attenzione, richiede risorse. No? La differenza tra tagliarsi un pelo e operare a cuore aperto. Noi siamo questo. Kahneman ci ha raccontato che più o meno siamo sta roba qui, sistema 1 e sistema 2. Noi usiamo la maggior parte delle volte sistema 1, perché basta, avanza e consuma poco. Sistema 2 è pensa. Quando ci mettiamo a pensare? Vabbè, qual è il punto? Il punto è che è arrivato il sistema 3. Noi abbiamo adesso, accanto a noi, plug and play, un sistema che pensa molto spesso meglio di noi, velocissimamente, a costo zero. Affianca l'intuizione, dà risposte rapide. Sostituisce la deliberazione. A differenza di tutta la tecnologia che abbiamo sempre avuto, la calcolatrice, qui il sistema non ti dà un dato che comunque o con sistema 1 o con sistema 2 devi considerare, ti dà il pacchetto completo. L'AI, intelligenza artificiale, soprattutto nella sua forma agentica, cioè una macchina che è in grado di fare cose senza l'intervento umano, è in grado di risolverti un problema. Non ti dà degli elementi ulteriori con cui tu risolvi un problema. Lo risolve il problema. Quindi ti dà il pacchetto completo. Quindi non è a servizio di sistema 1 o di sistema 2. La percezione che tu hai, termodinamica, è che quella roba lì sia sensata, logica, funzioni. Quindi l'ultima cosa che fai è metterla in discussione. Parla. Scrive, è piemontese, ma perché dovrei mettere in discussione? Sistema 3 scavalca sistema 2 e sistema 1. Quanto chi usa ChatGPT o altro per scrivere o per fare cose è disposto a mettere da parte totalmente il risultato e cominciare da zero? Aggiusti quello che la macchina ti ha dato, eventualmente, lo rimodelli, ma il filo logico che la macchina ti ha esposto diventa il tuo filo logico. Cambi qualche parola, modifichi un po', se vuoi tagli, togli le ridondanze, ma il percorso non cambia, perché è sensato, perché tendenzialmente è buono, in certi ambiti, con certi addestramenti è ottimo. Quindi, dritto. Perché dovresti ricostruirlo da zero? Non ha senso. Il ragionamento non è più solo dialogo interno, ma è un dialogo tra la nostra mente e un elemento esterno che però ha cognizione artificiale. Non è cosciente, non sa quello che dice, tutto vero. Ma la mia percezione, non la macchina cos'è, la mia percezione è che quella baracca abbia una cognizione, abbia una cognizione, tra virgolette, che mi è addirittura paritetica, se non addirittura superiore. E allora qual è la questione? Che da una parte avevamo macchine che in realtà sovraccaricavano il nostro pensare. Fino a ieri gli strumenti ci davano ulteriori elementi per pensare. Ma oggi ci abbiamo una potenziale possibilità di una resa cognitiva. Cioè abbiamo macchine che ci possono far spegnere, quindi risparmiare un botto di energia, senza la percezione di non penso più, ma addirittura con la percezione di aver pensato, perché alla fine sono io che do il giudizio finale, ma non è un giudizio finale, perché non hai pensato e ripensato quello che la macchina sta dicendo e hai confrontato il tuo pensiero col pensiero macchinico e lo usi come il dottor House usa i suoi assistenti. L'hai assunto, ex ante, quindi ma non, da lì non esci. Uscire finché vuoi, però questo da una parte avevamo delegato cose, ma alla fine il giudizio critico rimaneva nostro e adesso siamo a delegare il criterio di valutazione, cioè la fatica che tanto sistema 1 quanto sistema 2 in fondo comunque erano tenuti a fare. Noi abbiamo un sistema 3 che ha la velocità di sistema 1, ha la densità di sistema 2 e costa niente. Quindi mi sento figo perché wow, vado veloce, l'elettricità, mi sento figo perché wow, la so quanto zighi. E ascolto Sanremo.
Che forse denotano.
Qui il problema non è fidarsi in astratto della macchina. Il fatto è che in concreto la macchina è così tanto persuasiva nel suo esserci in quel modo che io quasi nativamente non sono portato a spegnere. Perché sta toccando l'elemento sostanziale e sostanziante di quello che sono, termodinamica. Il mio cervello non è pigrizia. È sopravvivenza. Il mio cervello sta urlando wow, qui si risparmia un botto, spegni tutto, andiamo a ballare. E quella roba lì, se non è controllata, va in automatico. Il motivo per cui noi di notte non vediamo a colori è che il nostro occhio, per risparmiare energia, si concentra su quello che c'è perché siamo ancora con l'occhio che ha paura del leone. Ecco perché di notte vediamo in bianco e nero. Eccetera, eccetera, eccetera. Noi, volenti o nolenti, siamo la termodinamica del paleolitico. Possiamo avere tutte le tre cani di questo mondo, ma noi siamo sempre quella termodinamica. E abbiamo inventato, perché siamo anche abbastanza figli, tutta questa roba. E quindi, e concludo, che famo? Dobbiamo trovare un equilibrio tra umano e macchina. Con queste macchine che hanno queste caratteristiche. Non è spegnete tutto, mettete la regola, proibite i mini, lo dica ai giovani, basta. Ma no. Sarebbe negare l'antropologia umana. Perché? Il discorso è, dobbiamo creare un equilibrio. E come lo creiamo? Fatemi fare il momento 8 per 1000. Questo episodio se qualcuno di voi ci cura nel catechismo, no, però insomma, culturalmente, al di là di quello che credete,
è un dato culturale.
La narrazione può aiutarci a stare in una narrazione. Questo episodio dice una serie di cose. Il fatto è tempesta, lago di Tiberiade, i discepoli sono sulla barchetta, Gesù non c'è, a un certo punto Gesù li va incontro, cammina sulle acque, lo vedono da lontano, c'è la tempesta, se la stanno fa sotto, è un fantasma! No, 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 è il Signore! No, cacchio, è meglio il Signore che un fantasma. Boh, questa è la scena, ci hanno paura, il mare è simbolo nella Bibbia del male, quindi la possibilità che il male sopravanzi l'umano e lo cancelli. Pietro vede Gesù e dice, non dice che figo vieni, dice figo cammini sulle acque anch'io. Fa qualche passo e affonda. Gesù va a chiappa, che fai, uomo di poca fede, salgono sulla barca, lui calma la tempesta e boh, Questo è un quadro che Miró non ha mai dipinto. ChatGPT l'ha dipinto e ha fatto, non gliel'ho chiesto, ha fatto fantastico, Pietro nudo. Che meravigliosa come cosa, perché è nella sua scarna umanità. Sulle acque non cammini perché hai della tecnologia, il vestito è tecnologia. Sulle acque cammini solo per miracolo, cioè l'aurello. Fa l'esegesi di ChatGPT, cioè. Però è noioso. Perché uso queste immagini? Per dire due cose. La prima, la nudità di Pietro. Noi siamo fragili. Ma non è una malattia. È la nostra grandezza. La nostra grandezza sta nel fatto che abbiamo trasformato la nostra fragilità nella socialità. Il Rotary esiste a motivo della fragilità umana. La convivialità ha un senso a motivo della fragilità umana. Nessuno basta a se stesso. Nessuno conosce tutto. Le professionalità che a Rotary si incontrano sono nella convivialità l'altro che io non sono e che mi racconta chi lui è. E il servire non è nient'altro che una modalità di esercizio della mia fragilità che incontra una diversa fragilità e insieme ha come esito un'umanità più piena. Questo è l'opera, se non sbaglio. La fragilità. Allora, noi non dobbiamo immaginare che la macchina sia finalmente la medicina alla fragilità intesa come malattia. La macchina dovrebbe essere uno strumento che custodisce la nostra fragilità e ci permette di continuare a stare nella nostra fragilità là dove la nostra fragilità è la nostra più grande ricchezza. Con una caratteristica, l'intelligenza artificiale, rispetto a tutti gli strumenti che nel passato abbiamo creato, è capace di incorporare ex ante, by design, valore. Io posso costruire una macchina che abbia come fine non l'esito macchinico sperato e basta, ma anche che abbia come fine la piena umanizzazione. Io posso costruire una macchina che nel momento in cui io la uso, nell'usarla divento più umano, non meno umano. Io devo desiderare di costruire una macchina e di avere a disposizione delle macchine che, oltre a realizzare l'obiettivo macchinico di ogni macchina, custodiscano, ma è una scelta però che dobbiamo fare, perché non è automatica. Chi costruisce oggi AI non ha questo come obiettivo. Ma posso immaginare che un'intelligenza artificiale messa nelle mani di un quindicenne permetta a un quindicenne di ragionare meglio, facendogli fare tutta la fatica che è necessaria per diventare adulto e non togliendogli quella fatica che in realtà avrebbe tutta l'energia per fare tre volte quello che devo fare io, ma che gli permette di avere i percorsi sinaptici per essere una persona libera. Quando vado a parlare ai ragazzini, dico: ragazzi, guardate, fai i compiti a casa, non sono perché sentite professore, sono perché abbiate i percorsi sinaptici per essere da adulti liberi di scegliere, analizzare la vostra realtà e prendere delle decisioni. Senza percorsi sinaptici non sei libero, i percorsi sinaptici si fanno facendo esercizi, compiti a casa, pensa un po'. Possiamo immaginare di costruire un mondo, una cultura prima che una legge, in cui le macchine, a seconda dell'età della vita, sono strumenti che potenziano quello che a quella età della vita serve per diventare pienamente vita libera, capace di stare, capace di fare, capace di scegliere. Non una macchina che mi dà i risultati, ma una macchina che mi accompagna nei processi che mi permettono di arrivare a quel risultato e quindi a tutti i risultati possibili con processi analoghi che sono percorsi che diventano poi sinapsi da una parte e in qualche modo sfide il desiderio esistenziale dall'altra. Le macchine oggi sono in grado di incorporare questo tipo di rapporto, ma non lo fanno se nessuno le programma in quel modo e se non c'è una società che chiede che le macchine siano fatte in quel modo. Perché chi le fa ha un altro obiettivo, stacci sopra e compra. Legittimo, ma umanamente insostenibile, perché diventa resa cognitiva. Questa immagine dice una seconda cosa, Pietro sfida la fisica, letteralmente, per amore, per desiderio di comunione, per incontrare Gesù, perché vuole essere come Lui, non perché ha i superpoteri, perché ha visto quello che Cristo fa con le persone, e Pietro vuole fare quello che fa Gesù, perché la gente quando incontra Gesù è contenta, è felice, guarisce, è pieno. Ecco, il secondo punto è questo. Noi sempre di più, ovunque siamo, dovremmo puntare a creare sistemi e organizzazioni che hanno come obiettivo la possibilità delle persone di esprimere in pienezza i desideri che gli hanno. L'organizzazione di un'azienda di domani non deve essere, a mio modestissimo parere, addestrare persone a usare macchine, perché le macchine le avranno tutti. La differenza saranno le persone, e quando le persone fanno bene delle cose, quando fanno quelle cose perché fare quello è espressione di sé. Se una persona fa una cosa per avere uno stipendio o un benefit di qualunque tipo, quella roba lì non la farà mai con passione, sarà sempre un mezzo per un fine. Ma se il fine dell'umano, di qualunque umano, è esprimere se stesso, se il lavoro diventa lo strumento con cui io esprimo me stesso, non raggiungo un altro obiettivo diverso dal lavoro in sé. In un mondo di macchine nessuno avrà voglia di lavorare, perché è resa cognitiva, termodinamica. Ma se fare quella roba lì mi permette di dirmi, io la faccio non perché devo farla, se no faccio la macchina, ma perché devo dirmi. Se io scrivo una lettera a una persona che amo per dirmi e non per fare colpo su di lei, si la note per Gerard, che roba vecchia, non faccio fare a ChatGPT la lettera per la mia fidanzata, ma la scrivo io perché voglio che lei ami me, non si senta colpita dalla aulica prosa di una macchina. Questa è la differenza. Ma noi non siamo educati a questo. Noi non siamo cresciuti in una scuola, in un'università, e noi non abbiamo un sistema di impresa e non abbiamo un sistema giuridico che ha come obiettivo la pienezza dell'umano. Il lavoro non è il luogo di espressione del sé. Il lavoro è uno strumento di giustizia. Il lavoro è un modo con cui concorrere al bene comune. Il lavoro è un modo per avere qualcosa nel frigorifero. Ma l'idea di fondo, a monte del lavoro, non è quella che il lavoro serve a dirmi. Invece dovremmo tornare a quella roba là. Noi siamo cresciuti in una scuola che ci ha addestrati a rispondere come delle scimmie, con domande prefabbricate e risposte prefabbricate, perché ancora la scuola ottocentesca di De Amicis che doveva produrre i quadri dello Stato unitario. Non siamo lontani da quella roba là. Non siamo lontani. Allora la scuola invece non dovrebbe diventare il posto dove, dati i mattoncini iniziali, tu impari a pensare e quindi a essere libero? Non il posto dove impari a fare cose perché così poi domani hai un lavoro. L'università non dovrebbe essere il posto dove impari delle cose che puoi mettere in un curriculum per cui qualcuno ti assuma. Cioè noi abbiamo violentato l'idea di università, che era il luogo dei saperi, il vertere ad unum. Cioè saperi che hanno come obiettivo il sapere, rendere la vita saporita. No, abbiamo trasformato l'università come il luogo in cui devi sapere fare cose. Ed è sempre più così. Ma cosa gli insegniamo a pensare? Che sappiano fare bulloni. Ma perché deve essere questa la scelta giusta? Oggi mi pare che sia la scelta più sbagliata possibile. Io invertirei, e anche velocemente, lo dico. Concludo, io sono appassionato di spazio. Il libro che vi ho portato è il racconto anche di queste cose, fede, scienza, tecnologia. Questi tre signori hanno fatto quello che doveva succedere fra pochi giorni, succederà probabilmente a aprile o forse, hanno circumnavigato per la prima volta la Luna, sono l'equipaggio dell'Apollo 8. Questo signore, William Enders, che si è schiantato a 91 anni in aereo, un tizio che piaceva volare, torna dalla Luna e dice questo. Siamo venuti fin qui per esplorare la Luna e la cosa più importante che abbiamo scoperto è stata la Terra. All'improvviso ho guardato fuori dalla finestra ed ecco questa splendida sfera che si avvicinava. Enders ha detto che il suo apporto alla corsa allo spazio è stata questa fotografia, AS8-14-23-83-HR, scattata il 24 dicembre del 1968. Questa, l'alba della Terra, vista da Marte. Questa fotografia è stata resa possibile dalla migliore tecnologia del mondo. E ci ha raccontato due cose. La prima, che siamo un pianeta splendido, ma fragilissimo, circondato da radiazioni, da vuoto, assenza di atmosfera, assenza di campi magnetici, morto, termodinamica. Questa foto ci racconta che i confini, ma non sono sempre una buona idea, che non abbiamo un piano B, che riempirlo di testate termonucleari come abbiamo fatto negli anni 60 non è stata proprio una buona idea. Noi abbiamo cambiato la radiazione di fondo del nostro pianeta, forse di buttare bombe nel New Mexico dall'altra parte. Fatto questa cosa particolarmente intelligente. E non mi sembra che da allora, cioè, continuiamo a sparare i missili perché siamo intelligenti. Questa foto ha fatto dire, ma distruggere l'unica astronave che abbiamo è intelligente? È proprio l'idea migliore che potevamo coltivare? Forse no. Ecco, e vi ringrazio. Io credo che questa possa essere l'idea di fondo che volevo trasmettere. L'intelligenza artificiale fa cose meravigliose. La cosa più bella che fa è restituirci la necessità, e quindi la fatica, di capire veramente chi siamo, chi è l'uomo, chi è l'essere umano. Tutto quello che facciamo, le strutture che abbiamo creato, che fine ha? Quante volte ci svegliamo la mattina forse dimenticando perché? Anzi, concentrati sul perché, dimenticando per chi ci svegliamo. All'inizio delle vostre riunioni si fa il saluto alle bandiere. Perché vi mettete in piedi ad ascoltare una musichetta più o meno trullera, a guardare un pezzo di storia? Qual è la ragione? Cioè, se quella musica e quei pezzi di stoffa non sono persone. Arriva il marziano e ci vede fare sta roba e dice, sono tutti cretini. Noi non stiamo salutando un pezzo di stoffa. Noi in qualche modo rendiamo omaggio a persone che ci hanno consegnato questo presente, con l'impegno di consegnare questo presente ad altre persone in un nuovo futuro. Ma noi, la nostra generazione, io credo che oggi debba prendersi questo, consegnare a chi sta crescendo non un futuro purché sia, un futuro in cui è chiaro che il fine di tutto non può che essere l'umano, perché viviamo il tempo in cui ci sono delle macchine che possono serenamente convincerci che il fine di tutto siano loro. Sia l'efficienza, l'efficacia, la velocità, la plusvalenza, la macchina stessa. Queste macchine che parlano, pensano, possono convincerci che il fine sia la macchina, ciò che era mezzo. Ma non lo faranno le macchine. Saremo, come vi dicevo noi, ad avere una resa cognitiva. Oppure essere desiderosi di custodire quella palla blu in cui ognuno di noi è.